Buongiorno amici di Radio Vegit, per la rubrica Biblio Vegit oggi parliamo di un argomento che abbiamo trattato più volte. Infatti non è la prima volta che affrontiamo il discorso della scelta veg da un punto di vista cattolico. Purtroppo sappiamo che tante tradizioni sono dure a morire, soprattutto se si è convinti che siano indissolubilmente legate ai dettami della propria religione. Sono sempre di più però i credenti che studiano e danno delle interpretazioni diverse alle sacre scritture, come ad esempio Maria Luisa Eguez, che ha scritto un libricino dal titolo Non ucciderai, vegetarianesimo, veganismo e Bibbia, a cura del Centro Studi Cristiani Vegetariani, edizioni Messaggero di Padova. Innanzitutto do la benvenuta a Maria Luisa. Ho detto bene il tuo cognome, Eguez?
Sì, ormai è italianizzato, certo,
perché
certo.
Tu hai altre origini, eh.
No, diciamo, mio suocero era equadoregno e il cognome Eguez sarebbe stato con la dieresi, ma ormai è italianizzato in Eguez e va benissimo così.
Tu sei credente, vero?
Sì, ci provo a seguire il mio maestro Gesù.
Ma com'è nata l'idea di scrivere questo libro?
Guarda, da una considerazione, credo che ci siano ancora grandi margini di riflessione sull'aspetto spirituale di questa scelta, che è una scelta a tutto campo, no? Si può essere spinti da diverse motivazioni, quella animalista, antispecista, quella salutistica, quella solidale per la fame nel mondo, quella ecologica, però questa riflessione sul cammino spirituale credo che possa includerle un pochino tutte, sommare più motivazione, e il fatto che ci sia questo Centro Studi Cristiani Vegetariani con persone che hanno questo atteggiamento profetico, ecco, possa dare un'ulteriore spinta agli studi e agli approfondimenti, come stavi dicendo tu nell'apertura. Quando ho proposto questo testo all'editore, in realtà io non sapevo neanche che esistesse il Centro Studi Cristiani Vegetariani, ma nella vita ci sono sempre tutte queste casualità, no? Per me niente avviene a caso, per cui conoscevo molto bene i ricostruttori della preghiera, perché operano, direi, alla grande nella mia provincia, nella provincia Spezzina. Ho conosciuto di persona il loro fondatore, il padre John, no? Il gesuita Gian Vittorio Cappelletto, e ho di lui ricordi splendidi. E pensa che persino la pastora, cito i fondatori, no? La Letizia Tommasone, quando è arrivata a Spezia, quindi pochi giorni dopo essere arrivata, il primo funerale che ho officiato è stato quello di mia zia. Quindi tutta una serie di strane coincidenze. E persino Paolo De Benedetti ha avuto rapporti con il gruppo Samuel, di cui faccio parte.
Tu hai proposto questo libro alla edizione Messaggero di Padova. Le loro scelte dovrebbero essere tradizionali.
Tradizionale sino a un certo punto. Io con il Messaggero lavoro, diciamo, soprattutto sull'esegesi biblica, no? E devo dire che lì invece ci sono delle posizioni all'avanguardia, ecco. Nel senso che gli studi biblici sono sempre in continua evoluzione, e quindi devo dire che sfondo delle porte aperte, tant'è vero che loro avevano questa collana e io non sapevo neanche che ci fosse, ecco, mi era sfuggita la faccenda, sì. E magari, guarda, delle volte si ha questa impressione, perché essendoci tante collane ci sono magari anche diversi volti della Chiesa, perché c'è una pluralità di volti, quindi magari se uno si ferma più su certi aspetti può sembrare più tradizionale, ma in realtà non è così, ci sono degli studi molto ferrati a livello teologico.
Ho capito. Entrando in merito del libro, l'ho trovato io un po' criptico, perché non seguo molto i dettami della religione cattolica, però senza dubbio per i credenti sarà ed è molto utile. Allora, dalla Genesi all'Apocalisse, qual è il filo conduttore?
Guarda, può sembrare incredibile che una spiritualità che è nata 4.000 anni fa in un ambiente culturale di seminomadismo, quindi legato in maniera indissolubile alla pastorizia, possa aver avuto così chiara questa tensione etica, ma è proprio così. All'epoca, dobbiamo contestualizzare ovviamente, sempre, non si può leggere in maniera fondamentalista la Bibbia, no? E all'epoca era anche una questione di sopravvivenza dalla carestia o altro, cioè c'era un pochino questa situazione parassitaria come in certi luoghi ancora al giorno c'è, al giorno d'oggi, nei confronti dell'allevamento, no? Ma se noi pensiamo che nei primi 30 versetti della Bibbia, di questo libro, già troviamo un'affermazione così forte, no? Nel primo capitolo della Genesi troviamo che il Signore all'atto stesso della creazione dice subito: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. E non lo dice subito all'uomo, prima lo dice agli animali. E quindi è un'affermazione che veramente contestualizzata ci fa riflettere molto, perché è chiaro. Come poi vediamo, per esempio, nei cosiddetti 10 comandamenti, no? Che poi 10 comandamenti non sono, ma sono il libretto di istruzione della vita, no? Aseret Devarim, le 10 parole. Non dice non ucciderai il tuo simile, che già sarebbe stato tanto per certi versi. Sì. Ed è difficile che al giorno d'oggi, e ci troviamo noi materialmente nella condizione di compiere un vero e proprio omicidio. Ma se allarghiamo il discorso, se andiamo anche oltre, vediamo gli animali. Certo. Vediamo il fatto che non devi uccidere, basta, e basta, assolutamente.
Nel corso dei secoli, perché c'è stato questo cambiamento nel rispetto di quello che c'è scritto nella Bibbia?
Io distinguerei grosso modo due fasi. Dico, la pedagogia divina non fa salti, non fa violenza, ecco, non esiste la violenza. Prende per mano l'essere umano e piano piano lo conduce a... Allora, in un'epoca in cui si uccidevano i propri figli per immolarli agli dèi, in un'epoca politeista in cui la vita umana stessa non aveva nessun valore, si comincia semplicemente, se ti ricordi, la legatura di Isacco, no? Sì. Noi diciamo sacrificio di Isacco, ma è sbagliato come termine, perché non è mai stato ucciso Isacco. Come fa Dio a far capire ad Abramo di non uccidere i propri figli, come fanno tutti gli altri popoli, di non uccidere gli altri uomini, di non sacrificarli agli dèi? Lo porta sino al punto di... e poi sostituisce al momento, è un piccolo passo avanti. Uccidete gli animali per mangiare, per sopravvivere, va bene, allora cominciamo a dire che c'è una sacralità, poi cominciamo piano piano a tagliare, a dire questo no, quest'altro no, eccetera, eccetera, a mettere talmente tanti paletti che alla fine arrivi a scoraggiare. Ecco, questo però nell'evoluzione del tempo, piano piano, e prendendo Israele, che è un po' come il primogenito di una famiglia, no? Il primo figlio è quello che deve dare l'esempio agli altri, deve percorrere la strada, con il quale spesso volentieri i genitori sono anche particolarmente esigenti, e questo figlio deve dare l'esempio, no? Ecco. E allora Israele, come figlio primogenito, si prende questo carico di servizio nei confronti degli altri fratelli, degli altri popoli, di testimoniare che cosa? Che c'è un Dio solo, che è un Dio d'amore, che non ama la violenza, e piano piano portare ad un'evoluzione spirituale tutta l'umanità.
Beh, insomma, sono dei discorsi belli profondi, prenderebbero veramente ore e ore e ore di discussione.
Sì, sì,
andiamo nel pratico, diciamo, andiamo un po' nel pratico, che è quello che succede ogni anno periodicamente quando si arriva al periodo di Pasqua. Qual è il senso della tradizione di mangiare l'agnello a Pasqua?
Guarda, assolutamente non ha alcun senso, assolutamente è un'aberrazione. Non ha senso più, né per gli ebrei, perché il Tempio è stato distrutto e quindi basta. Ecco, non esistono più i cosiddetti sacrifici al Tempio, ma tantomeno per i cristiani, perché Gesù si è presentato come l'Agnus Dei, l'agnello di Dio, cioè lui ha assunto volontariamente, liberamente su di sé la figura dell'agnello e si è immolato di propria spontanea volontà, non solo per la redenzione dell'umanità, ma di tutta l'intera creazione. E questo è chiarissima la Bibbia su questo. Non a caso Gesù viene crocifisso, come precisa Giovanni, che era lì presente alla crocifissione, a mezzogiorno, mentre al Tempio si cominciavano a sacrificare gli agnelli, che sarebbero serviti per la cena pasquale. Quindi lui dice: sono venuto a liberare da ogni sacrificio, sono io l'agnello, basta.
Per ecco. Per assurdo, volendo dare questa interpretazione, che nei secoli è cambiata, perché sembra che se a Pasqua non si mangia l'agnello non si è veri cattolici, per assurdo è proprio il contrario: se tu mangi l'agnello è come se uccidessi nuovamente il tuo Cristo.
Esatto, come non hai capito niente. Non hai capito niente del tuo Cristo, del tuo unto, quindi fra Gesù e il Cristo c'è un certo iato, perché questa è stata la testimonianza di Gesù, ma poi il cristianesimo ha avuto le sue deviazioni, storicamente sono anche comprensibili, finché erano tutti ebrei, la chiesa primitiva era tutta di ebrei, c'era tanta consapevolezza di tante cose, nei miei libri cerco un attimino di tirarle fuori queste cose qua, ma nel momento in cui sono entrati i pagani, cioè, il senso di certe cose si è perso. Esiste sotterranea sempre comunque una via alternativa, nel senso che i monaci, ma non soltanto i monaci cristiani, comunque tu lo sai benissimo, in altri contesti religiosi, sì, e hanno capito che il non uccidere, il non mangiare carne faceva parte di una ascesi spirituale, sì, no? Quindi per esempio nel piano medioevo mi viene in mente San Benedetto, no? Il fondatore del monachesimo occidentale, che nel suo statuto, nelle sue indicazioni di vita pratica, dice al monaco malato si dia brodo di pollo, come a dire che è talmente un'eccezione, talmente grande, che deve essere scritto che è una concessione proprio se uno sta male male, il che vuol dire che l'ordinario non era tutt'altro che così, ecco. Sì, in tanti monasteri proprio chiaramente da secoli è rimasta questa tradizione di non mangiare,
sì,
carne,
conosciamo bene il monastero ortodosso degli Angeli,
e difatti, che sono cose silenziose che magari passano un po' inosservate per tante persone,
sì,
ecco.
Però noi li abbiamo fatti conoscere, perché io personalmente poi sono una fan del monastero degli Angeli. Però ritornando,
certo,
proprio al discorso dell'ascesi legata al non mangiare carne, adesso scientificamente si sa che la carne contiene un sacco di tossine, quindi a livello fisico è ovvio che offusca, certo, la mente, perché va a danneggiare l'intestino, quindi è ovvio che nel momento, certo, in cui uno si priva della carne e dei derivati della carne, ha la mente più limpida, si sente più leggero, quindi è un passo dall'ascesi, c'è una ragione logica adesso.
Si fa e poi si capisce perché si fa.
Esatto.
Ecco, la scienza delle volte è un passo indietro, ecco, e conferma.
È vero, hai ragione,
dopo.
È vero, uno dice la scienza, la tecnologia è sempre avanti, si studia, invece no, spesso
no,
e
volentieri
si trovano dopo le motivazioni per cui succede qualche cosa. Anche la luce una volta era, che ne so, era stregonerie, i temporali erano,
certo,
stregoneria, poi è arrivata la scienza per raccontare,
certo,
il perché e il per come. Però qui si apre un altro capitolo. Senti Maria Luisa, è stato veramente un piacere chiacchierare con te e presentare uno dei tuoi tanti libri, che si intitola Non ucciderai, vegetarianesimo, veganismo e Bibbia, edizioni Messaggero Padova. Grazie Maria Luisa per essere state con noi.
Grazie a voi tutti.